Allora, buongiorno a tutti, insomma, grazie per essere qui così numerosi. Buongiorno Daniela, che vedo, io la vedo qui accanto, ma voi la vedete negli schermi. Daniela Perani è una grandissima neuroscienziata, sono davvero onorata di poter dialogare con lei sul tema delle emozioni e sono anche molto felice di, appunto, di vedervi così numerosi, ma come forse avrete capito, per far corrispondere forma e contenuto sono anche molto emozionata, quindi scusate se... Allora, oggi parliamo di emozioni e confrontiamo due punti di vista diversi, per certi versi opposti, ma complementari, sul tema delle emozioni. Io, per via della mia formazione, porterò un punto di vista più filosofico, letterario. Daniela si occuperà della parte più scientifica dell'approccio alle emozioni. E dal punto di vista filosofico, il tema dell'origine delle emozioni è molto caldo, è molto interessante. Perché? Perché in realtà noi tutti sappiamo istintivamente che cos'è un'emozione. Lo sappiamo però un po' in quella maniera in cui Sant'Agostino diceva che sappiamo che cos'è il tempo. Lo sentiamo, eppure nel momento in cui dobbiamo trovarci a dirlo in parole abbiamo difficoltà. È difficile esprimerlo a parole, è difficile descrivere cosa sia un'emozione. Ma c'è anche qualcosa di più tormentato nella storia delle emozioni a livello filosofico, ovvero il fatto che sì, noi oggi ci riferiamo a quello che sentiamo, queste reazioni anfibie, no? Che hanno una componente fisiologica, fisica, somatica, una componente invece sentimentale, mentale, legata alla nostra storia, all'intrecciarsi di tutti i ricordi che ci rendono persone a tutti gli effetti. Però c'è anche dell'altro, c'è il fatto che appunto per noi è normale parlare di emozioni, dire sono emozionata, sento questa emozione, allo stesso tempo però è una parola che si è affermata soltanto di recente, perché quelle che noi oggi chiamiamo emozioni sono state per molti secoli passioni, chiamate passioni, o comunque con altre parole che derivano dalle due matrici greco paschein e latino pati, che significano subire, patire qualcosa dall'esterno. La parola emozione si afferma soltanto nell'Ottocento. Si afferma nell'Ottocento come un calco inglese, emotion, dal francese émotion, che significa un'oscillazione di stato, un turbamento, il turbamento di uno stato di quiete. Quindi è una parola che inizialmente nel francese antico ha a che fare proprio con il movimento, è legata proprio al lessico del muoversi. E in effetti noi quando ci emozioniamo è come se qualcosa dentro di noi si muovesse da uno stato di equilibrio precedente. Ecco, questa parola si impone nell'Inghilterra dell'Ottocento, prima attraverso i lavori di Thomas Brown, che è un medico, filosofo e poeta, non per caso, a tutti le sfaccettature dell'approccio appunto allo studio delle emozioni, sia la medicina sia l'aspetto appunto del letterato. E lui inizia a impiegarla massicciamente e poi la parola si impone definitivamente negli anni 70 dell'Ottocento con il grande lavoro di Charles Darwin, l'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, che fa un grandissimo studio anche comparato di come le emozioni, ne parleremo poi con Daniela, perché a livello evolutivo è importante il fatto che comunque le emozioni non sono una cosa che riguarda soltanto gli esseri umani, ma riguarda anche gli animali e hanno un aspetto appunto molto comunicativo che sta nella loro espressione. Ma prima di questo secolo importante per la storia delle emozioni, che è l'Ottocento, cos'era successo? Perché le emozioni, sì, è vero, cambiano a seconda di come le studiamo, a seconda di come ne parliamo, cambia anche il nostro modo di rapportarci rispetto a quello che sentiamo, però sono sempre esistite, appunto, sono qualcosa che fa parte dell'esperienza umana da molti secoli prima che si coniasse la parola per indicarle. Ecco, appunto, per molti secoli sono state legate a questo lessico di passività, oppure al lessico più sentimentale e più moralisticheggiante dei sentimenti morali, per esempio, come la famosa teoria dei sentimenti morali di Adam Smith. Però l'idea che si parlasse di passioni molto più che di emozioni, a cosa è legata? È legata a un'antichissima idea di umanità, di essere umano, come qualcosa che è fatto di due entità contrapposte, cioè da un lato il corpo e dall'altro l'anima, due parti di noi, due res, per dirlo con la parola di Cartesio, che parla di res cogitans da un lato e di res extensa dall'altro, che è come se fossero due entità staccate. E in questa idea si afferma, via via che passano i secoli e che la filosofia si intreccia con il cristianesimo, l'idea che il corpo, riprendendo appunto delle posizioni anche platoniche che vengono poi via via estremizzate, sia un po' l'impedimento, sia un po' l'inciampo dell'anima, sia un po' il peso dell'anima, che quindi quelle cose che noi sentiamo e che sentiamo appunto in maniera immediata a livello fisico, perché non so, ci spaventiamo e il cuore ci batte più forte, ci vergogniamo e un rossore ci sale alle guance, si alterano qualcosa nel nostro stato proprio fisiologico nel momento in cui ci emozioniamo, fossero degli stati in cui a trovarsi in condizioni di passività fosse sempre l'anima. Quindi laddove il corpo è attivo, l'anima è passiva. Così dice proprio Cartesio nel suo testo classico sulle passioni dell'anima, che è un testo importantissimo, anche interessantissimo, in cui lui analizza proprio la sintomatologia di quelle che noi chiamiamo emozioni, però sempre sulla base di questo presupposto, che era il presupposto che aveva fatto sì che una lunga tradizione che andava da Aristotele alla scolastica parlasse di stati emotivi come di potenziali vizi e virtù, e che aveva fatto sì che invece un'altra tradizione parallela, che talvolta si sovrappone, la tradizione medica che va da Ippocrate fino anche lì, arriva al Rinascimento attraverso le tradizioni mediche arabe del Medioevo, parlasse appunto delle emozioni come qualcosa a cui noi siamo un po' condannati da, non so, un eccesso di determinati umori che stanno nel nostro corpo. Quindi se uno ha un'indole sanguigna, per esempio, sarà incline all'ira, se uno è flemmatico sarà incline a una calma accidiosa, se uno è un melanconico sarà perché ha un eccesso di bile nera. Quindi si intravedevano dei legami fra la mente e il corpo, ma è sempre, c'è sempre questo presupposto per cui laddove il corpo è attivo l'anima è passiva. C'è in tutta questa tradizione un filosofo che io amo molto, che è un filosofo rivoluzionario e che è il primo in realtà a precorrere con le sue intuizioni, che sono intuizioni speculative, dei risultati a cui arriverà poi in realtà anche la scienza per un'altra via e che hanno un altro significato. Ma questo filosofo è Baruch Spinoza. Spinoza reagisce al modello cartesiano e reagisce in una maniera molto innovativa, perché Spinoza si inventa un nuovo modo per sfuggire al lessico, diciamo, passivante della passione dell'anima, e questa parola che decide di usare per inventarsi una maniera di svicolare, no, da questo senso di passività a cui siamo condannati nel momento in cui sentiamo qualcosa, e soprattutto per affermare che in realtà anche attraverso quello che sentiamo noi impariamo qualcosa, noi ci costruiamo delle nozioni attraverso le quali possiamo comunicare con i nostri simili. E questa parola è affetto, affectus, una parola che poi non ha avuto fortuna nel senso in cui la usa Spinoza, ma che stranamente precorre proprio il lessico che oggi leghiamo al tema dell'emozione. Quindi Spinoza ha questa intuizione che noi in realtà attraverso quello che sentiamo conosciamo le cose, che attraverso quello che sentiamo possiamo comunicare, che non dobbiamo per forza reprimere tutto quello che sentiamo, come nell'idea, nell'etica antica del saggio che si controlla e che è autarchico e atarassico, imperturbabile e indipendente, impermeabile al mondo, ma che in questa permeabilità rispetto al mondo noi conosciamo, noi accresciamo la nostra scienza, fino ad arrivare a quella che lui chiama la scienza intuitiva, e che è quell'idea della conoscenza di conoscere le cose grandissime, le cose universali attraverso i particolari e viceversa. E qui il particolare emotivo, il particolare dell'esperienza affettiva gioca un ruolo fondamentale. Quindi è un'intuizione grandissima ed è un'intuizione appunto che si colloca su un crinale su cui è difficile mettere in parole le intuizioni. Perché? Perché quello che noi chiamiamo emozioni, sì, sono, noi abbiamo le parole per dirle, ma è difficilissimo dire in parole quello che sentiamo, è difficilissimo razionalizzare tutto quello che sentiamo, tant'è vero che molto spesso l'espressione delle emozioni è affidata alla poesia, che come diceva un grande teorico delle emozioni di epoca romantica, William Wordsworth, è an emotion recollected in tranquility, no? La poesia come un'emozione rivissuta in tranquillità. Così queste emozioni che emergono nella storia come qualcosa che ci costringe a confrontarci con i limiti e le necessità della nostra vita, so, dalla nostalgia che ci obbliga a fare i conti con il fatto che il tempo delle nostre vite scorre in una direzione che non possiamo tornare indietro e che quindi noi viviamo un po' questa illusione ottica per cui pensiamo di avere nostalgia di luoghi, invece abbiamo nostalgia di tempi che non riusciremo più ad afferrare. La nostalgia che nasce, la parola, proprio come una malattia che veniva diagnosticata ai mercenari svizzeri nel 1600 e che diventa l'oggetto di una tesi di medicina del medico Johannes Hofer nel 1688, che fa questa dissertazione medica di nostalgia e si inventa questa parola. Però la nostalgia esisteva anche da prima e aveva un influsso sulle decisioni, sulle scelte delle persone. La nostalgia, come tutte le emozioni, è anche un marcatore, qualcosa che ci dà una sensazione, una scossa che in qualche modo influenza il nostro modo di stare al mondo. Così il rimpianto, il rimorso, emozioni che hanno a che fare con le nostre scelte, hanno un valore profondissimo anche proprio rispetto a quello che noi sentiamo. Ecco, quindi dopo avervi fatto questa veloce carrellata su questa storia affascinante e secondo me appunto che ci dice molto anche rispetto a quello che proviamo e al modo in cui ci possiamo porre rispetto a quello che proviamo, visto che abbiamo questa grande fortuna di poter dialogare con Daniela Perani, volevo chiedere a Daniela, ma le emozioni che appunto per la filosofia sono un po' questo, cosa sono per la scienza?
Grazie Aria, devo dire che ho apprezzato tantissimo il tuo libro sulle emozioni perché assolutamente mi ha emozionato e perché fa capire una cosa molto importante che mi piace dire ora come introduzione. La filosofia e la scienza viaggiano in modo parallelo perché sono... si influenzano a vicenda, quindi un modo di pensare di una certa epoca ha influenzato anche le ipotesi e le posizioni della scienza per moltissimo tempo. Prendo per esempio il discorso che hai fatto su fondamentale questa dicotomia tra anima, volete, mente e corpo. Quanto più delle emozioni ci hanno spiegato nei secoli come questi due elementi vadano molto insieme, molto integrati, tanto che in maniera difficile da capire, tanto che nella storia della filosofia e agli albori delle scienze, delle neuroscienze, questo effetto, questa ipotesi, questa idea dicotomica è durata tantissimo. Pensiamo soltanto nell'Ottocento, un grande psicologo come Henry James descriveva le emozioni come il risultato della percezione di queste modifiche fisiologiche a cui tu accennavi. Quindi io sento battere il cuore e provo l'emozione. Io sento il brivido e provo l'emozione. Ma questa teoria così forte per tanto tempo è stata poi confutata dalle prove scientifiche successive che hanno portato a ipotesi più complesse, perché non è possibile che un battito di cuore, aumento della frequenza cardiaca, definito così in medicina, possa generare delle sensazioni così diverse, dalla felicità alla tristezza, alla paura, all'angoscia. Quindi ovviamente non poteva essere. Tutti gli scienziati e gli psicologi dopo James, per confutare queste ipotesi, sono arrivati ad avanzare e poi a dimostrare il ruolo di parti del nostro cervello che non sono quelle che generano la risposta vegetativa, no? Quindi l'aumento del battito cardiaco, il brivido, il tremito, sentirsi stringere il respiro, no, non sono quelle parti. Quelle sono parti molto antiche che nella scala evolutiva condividiamo anche con animali evolutivamente inferiori, dai rettili, uccelli, ai mammiferi inferiori rispetto all'uomo. Quindi queste strutture che regolano queste risposte fisiologiche, quindi regolano anche un certo tipo di emozioni, non sono sufficienti. Quindi le teorie successive hanno portato alla ribalta, portato alla luce e alla dimostrazione dell'intervento di sistemi complessi cerebrali, soprattutto la nostra corteccia cerebrale. La nostra corteccia ci consente quindi di elaborare con circuiti complessi, che magari vedremo dopo, le differenti emozioni, pur restando, e questo voglio dirlo è importante, le emozioni primarie, alcune conosciamo bene, la fondamentale è la paura, la rabbia, disgusto. Queste emozioni primarie
sono cosiddette perché anche sono percepite nella scala evolutiva da molti esseri viventi e sono fondamentali per la sopravvivenza. Se noi non proviamo paura, se l'animale non si spaventa, l'animale non fugge e soccombe. Se l'animale non prova disgusto, può avvelenarsi con del cibo non adatto. Se gli uccelli non imparassero dalla sensazione del disgusto che certe bacche sono velenose, ci sarebbe un'ecatombe. Quindi queste emozioni primarie sono state fondamentali alla nostra evoluzione e sopravvivenza. Però ci sono altre emozioni che già ragionando così semplicemente possiamo capire quanto possano coinvolgere delle strutture cerebrali che sono evolute in maniera più complessa successivamente. La felicità, la tristezza, il rimpianto, la stessa nostalgia, che è un'emozione carica di tante altre emozioni. Tutto questo è il risultato del funzionamento del nostro cervello più evoluto, quindi della corteccia cerebrale, connessa ovviamente alle strutture anche più antiche, che stanno più profondamente nel nostro sistema nervoso centrale, connessa ma comunque che gioca un ruolo fondamentale. E quindi ecco, questo vorrei dire, quello che si è scoperto con le scienze, le neuroscienze in particolare, è questo fatto che esistono diciamo due vie, come le ha ben descritte Ledoux con i suoi studi sui topolini. C'è una via rapida, che quando noi percepiamo un input esterno, che sia visivo, che sia di rumore, che genera una modifica perché innesca quei meccanismi di risposta, di difesa, diciamo così, questa via è rapida, deve essere veloce, perché l'animale deve immediatamente rispondere a questo. Se c'è qualcosa di paura, la risposta è la fuga e deve essere rapidissima, c'è poco tempo per ragionare su questo. Ma esiste poi una via più lenta, intendo lenta dal punto di vista neurofisiologico, cioè se la prima richiede pochi millisecondi di risposta, l'altra consente una elaborazione più lenta, sempre in millisecondi, certamente forse fino a secondi. E poi, se ci ripensiamo, anche ai minuti e alle ore. Ma è una via che implica appunto la nostra corteccia cerebrale. E quello è stato certamente un importante passo in avanti. Non bisogna però dimenticare quanto le sensazioni, quindi quanto gli aspetti di risposta somatica, siano importanti nel generare le emozioni e anche nel determinare la nostra memoria delle emozioni. Noi le emozioni le depositiamo nel nostro cervello, le possiamo richiamare con i ricordi, quindi anche dall'interno, e c'è stato il grande scienziato, che è Antonio Damasio, che ha elaborato questa teoria del marcatore somatico delle emozioni. La parola stessa lo dice. È un marcatore che noi deriviamo da tutti gli input sensoriali, anche quelli che apparentemente non ci sembrano generare forti emozioni. Eppure tutto costruisce il nostro passato e la nostra realtà legata alle emozioni. E Damasio dice anche una cosa, secondo me, molto interessante e molto importante. Cioè ci dice che tutto quello che noi costruiamo con questo sistema, che riguarda anche le emozioni, contribuisce anche a costruire la nostra coscienza. Cioè il fatto che noi siamo coscienti di noi stessi perché abbiamo nel nostro sistema nervoso centrale raccolto e immagazzinato, elaborato e rappresentato tutto questo nostro passato, anche emotivo e anche quei marcatori somatici. Quindi ecco, direi che oggi questa è la più importante teoria scientifica delle emozioni. Le emozioni stanno nelle strutture cerebrali, in strutture evolutivamente più antiche e in strutture complesse come la nostra corteccia cerebrale.
Questo è interessantissimo, veramente affascinantissimo pensare appunto come questi paradigmi, no, che si costruiscono nella filosofia e nella scienza, di cosa siamo, cosa succede dentro di noi, poi in qualche modo dialoghino attraverso i secoli. Damasio ha scritto un libro bellissimo che io, pur non essendo assolutamente una specialista di neuroscienze purtroppo, però un libro che anche uno che ha una formazione più umanistica può apprezzare, che è L'errore di Cartesio, in cui si dimostra molto spinoziano lui, e poi continua anche in altri libri a perseguire questa idea, secondo me è assolutamente affascinante, cioè che la speculazione arrivi per via di costruzione appunto di paradigmi, di reazione ad altri paradigmi, ad arrivare a dei punti di incontro appunto con quelli che poi sono i risultati che vengono fuori dalla ricerca scientifica. In questo senso appunto questa via lenta e questa via veloce penso rendano conto benissimo di una cosa che appunto tutti noi esperiamo anche nella nostra vita quotidiana, appunto questa immediatezza da un lato di risposte fisiche, somatiche, e d'altro canto invece l'idea che appunto le emozioni abbiano anche un modo di depositarsi dentro di noi e di intrecciarsi con la nostra storia emotiva, con la storia della nostra vita, che è fatta spesso di dettagli anche indefinibili che in qualche modo si depositano dentro di noi. Spinoza, ci sono dei passaggi nell'Etica in cui parla proprio anche di questo, cioè del fatto che ci sono delle impronte di cavallo sulla sabbia, agli occhi di qualcuno che conosce i cavalli avranno un significato diverso. Se uno fa il mercante vorranno dire una cosa, se uno fa il soldato vorranno dire un'altra cosa, perché si riallacciano a una memoria. Ma tutto questo, c'è appunto anche l'idea che l'arte vive moltissimo di questo, anche di questo aspetto involontario, inconsapevole delle nostre percezioni che però si riattivano. Pensate all'esempio famosissimo della riattivazione della memoria involontaria nella Recherche di Proust, il famoso episodio della Madeleine che abbiamo sentito ripetere infinite volte. È un episodio estremamente interessante da questo punto di vista, perché attraverso un senso, il gusto, da cui è impossibile difendersi, no? È strano, noi possiamo chiudere gli occhi se non vogliamo vedere qualcosa, possiamo tapparci le orecchie, non possiamo tapparci il gusto, no? Possiamo sì sputare qualcosa che ci disgusta, appunto come ci insegna appunto la storia dell'evoluzione di un'emozione affascinante come il disgusto, però non abbiamo difese nel momento in cui sentiamo un sapore o un odore, e quindi per quella via molto spesso che si riattivano i ricordi più involontari e che si intessono nel nostro tessuto, diciamo, letterario, come se tutte le nostre vite avessero una trama anche letteraria, appunto di ricordi, un racconto di noi che noi costruiamo qualche volta anche falsando dei ricordi, qualche volta, questo insomma è un tema a sua volta affascinantissimo dal punto di vista filosofico, letterario, ma anche da quello scientifico ovviamente. Quindi c'è questa idea che noi siamo un tutt'uno con quello che sentiamo, che viviamo, e che le emozioni sono, ci rendono conto continuamente di questa nostra natura anfibia, no? Del nostro essere body and mind, diciamo, ma per dirlo appunto in termini spinoziani, è una sola cosa fra mente e corpo. Lui una cosa che fa nelle sue opere, che è interessantissima da questo punto di vista, è espungere, via via che continua a scrivere, lui espunge la parola anima dalle sue opere, sia dalla parola latina sia la parola olandese per dire anima, e impone questa parola della mente proprio per rimarcare questa idea che noi siamo una mente e un corpo, non una sostanza incorporea, una sostanza corporea. Ecco, e la scienza parallelamente, sì, nel 600 iniziano, no, gli studi, si sezionano i cadaveri, si scopre il reticolo dei nervi, si iniziano a scoprire queste cose del sistema nervoso, l'importanza e il ruolo del sistema nervoso nella nostra vita. Poi naturalmente sono ricerche ancora liminari, sono cose che si iniziano a intravedere, però è interessante vedere come appunto la via speculativa e la via sperimentale qualche volta convergano, qualche volta si ritrovino così a situare le cose in un certo modo. Quindi, diciamo, le emozioni esattamente, dove le situiamo?
Approfitto di questa tua domanda perché vorrei sottolineare un aspetto veramente interessante. Noi abbiamo delle strutture cerebrali che condividono due funzioni: l'elaborazione, la percezione delle emozioni e la nostra memoria, soprattutto la nostra memoria episodica, la nostra memoria che ci consente di apprendere. Quindi è un qualcosa di veramente importante questo aspetto. Quindi noi abbiamo il cosiddetto circuito della memoria, che era stato identificato da questi anatomisti nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, su studi
su animali, ma anche nell'uomo, da studi di lesione, che dimostrava che la lesione di alcune di queste strutture profonde, adesso voglio fare un elenco di anatomia, comunque per esempio il talamo, il giro del cingolo, l'ippocampo, sono strutture, l'ippocampo tutti lo sanno, sono strutture importantissime per la memoria, ma sono le stesse strutture che fanno parte del circuito anche delle nostre emozioni. Il circuito, diciamo, più profondo, più evolutivamente antico, ma anche con componenti che cominciano a essere più corticali, come appunto questo giro del cingolo, la corteccia orbito frontale, che è una parte del nostro lobo frontale che si è sviluppato più recentemente, come sappiamo, nella storia evolutiva. Quindi questa integrazione, sharing, diciamo, di funzionalità per apprendimento e memoria ed emozioni è quello che costruisce in maniera fondamentale il nostro funzionamento ed è veramente affascinante. Quindi questo dà un'idea di dove si localizzano le emozioni, dove le neuroscienze hanno dimostrato esserci le emozioni, il deposito delle emozioni. Pensiamo anche come siamo in grado di usare la nostra memoria per accendere, come dicevi tu Ilaria, dei ricordi emotivi. Cioè io vedo una torta e mi viene in mente la nonna, insieme alla nonna tutte le sensazioni che io provo pensando a mia nonna e così via. Ma possiamo anche, fare un esempio banale, ma possiamo anche fare qualcosa di estremamente diverso, addirittura opposto. Una fortissima emozione, ad esempio, molto importante, diciamo di paura di solito, ma anche più complessa, uno stress violento che quindi implica una situazione emotiva molto forte, può essere completamente cancellata dalla nostra memoria. Quindi la memoria gioca questo ruolo. Perché? Perché il riaffiorare nel ricordo questa situazione stressante potrebbe danneggiarci. Quindi la memoria cancella questo ricordo e noi non ne siamo più consciamente consapevoli, non riusciamo ad esserlo. Qua si aprirebbe tutto un enorme discorso di quanto poi a livello inconscio questo ricordo può agire, perché la nostra mente funziona non solo a livello conscio, il nostro cervello, ma anche a livello, diciamo, subliminale e inconscio moltissimo. Quindi ecco, questo per dare un'idea mi sembra importante su quanto la scienza abbia dimostrato dove stanno e cosa condividono le strutture legate alle emozioni. Un'altra emozione importante è, e tu nel libro ne hai parlato, è il rimpianto. Il rimpianto è una emozione complessa, non si può dare un'etichetta di descriverla molto bene, però noi quando accediamo al significato delle parole accediamo anche emozionalmente al loro significato. Quindi se io dico rimpianto sono certa che voi potete provare una sensazione legata al rimpianto e così via. Anche se io dico gioia o dico tristezza, questo è un fenomeno importantissimo scoperto nelle neuroscienze, che il significato delle parole ci fa accedere a tutto quello che è connesso a quel significato, a quella semantica. Se questo genera emozioni, noi le proviamo. Questo è un aspetto, direi, molto importante. Il linguaggio può generare, farci emergere emozioni o farcele provare. Poesia in maniera complessa, chiaramente, è uno di questi esempi. Ma anche le parole singole. E d'altro canto anche il fatto che noi possiamo generare dentro di noi emozioni guardando gli altri, con un fenomeno che nelle neuroscienze è definito empatia, però anche negli aspetti filosofici e sociali è considerato in questo modo. Quindi noi abbiamo empatia. Noi abbiamo empatia perché comprendiamo, nell'ambito delle emozioni, che cosa sta comunicando il mio conspecifico, la persona che ho davanti, e come faccio ad avere questa empatia, come faccio a capire che cosa mi sta comunicando dal punto di vista emotivo. Lo capisco guardando il volto, macro e micro movimenti del suo volto. noi abbiamo un sistema, diciamo, un sistema neurale in grado di farci perfettamente capire da movimenti dei muscoli della faccia che emozione sta provando questa persona. E questo è una caratteristica umana universale, perché il riconoscimento delle emozioni da parte del volto è una caratteristica di funzionalità che non distingue popolazioni o razze o individui diversi tra loro. Quindi è un qualcosa di innato che noi abbiamo, e anche questo fa parte della nostra evoluzione e ci consente ovviamente la sopravvivenza. Ma a livello neurale, che cosa succede quando noi capiamo che cosa sta esprimendo quell'individuo? Quindi non solo un'espressione di paura o di gioia o di disgusto, ma anche espressioni molto complesse, perché indicano anche emozioni molto complesse, sono espresse da una miriade di atteggiamenti facciali e anche del corpo, la gesticolazione, per esempio, la posizione del corpo. Noi capiamo questo perché avviene un fenomeno neurale estremamente importante. Lo dobbiamo alle scoperte di Giacomo Rizzolatti, prima sulle scimmie e poi sull'uomo. Qui ho partecipato a esperimenti estremamente importanti e interessanti. Noi attiviamo nel nostro cervello le stesse strutture legate alle emozioni che attiviamo quando esprimiamo noi le stesse emozioni. Quindi capire l'espressione di un altro ed esprimere le mie emozioni è lo stesso sistema. Si chiama quindi una sorta di risonanza di sistema per capire e per esprimere. Penso sia facilmente comprensibile questo meccanismo detto in questa maniera e credo che sia proprio la parte cruciale delle nostre emozioni. E che ci fa anche capire come il bambino piccolo, guardando, lui è equipaggiato già di questo sistema neurale innato, perché altrimenti saremo di fronte a delle patologie, a delle malattie del cervello. Lui è equipaggiato, funziona perfettamente, allora comincia a usare e comincia a osservare i volti della mamma, dei genitori, dei fratelli, di tutto quello che gli sta intorno, e comincia a capire che cosa sta veicolando quel volto. E allo stesso modo, grazie a questo sistema che funziona in questo modo, anche lui esprime l'emozione e poi via via si costruisce tutto un meccanismo molto complesso di elaborazione delle emozioni con tutte le loro sfumature. Penso che questi siano aspetti importanti da definire, e le neuroscienze, devo dire, che com'è che hanno fatto queste scoperte importanti? Soprattutto con delle metodiche moderne di indagine del cervello, quindi con i metodi di neuroimaging soprattutto. Metodi di neuroimaging che sono strutturali, ci fanno vedere l'anatomia, ci fanno vedere le strutture che io vi ho descritto, che sono legate alle emozioni. E ricordiamoci che quando lesionate alterano il processo delle emozioni. C'è un esempio clinico, un paziente molto descritto aveva avuto una lesione di due strutture fondamentali, che sono l'amigdala, due bilaterali, uno nell'emisfero destro e uno nell'emisfero sinistro, una lesione vascolare, un infarto, molto strano in quelle strutture, comunque era successo, e lei non era più in grado innanzitutto di capire che cosa i volti stavano esprimendo. Quindi lei non aveva più un chiaro rapporto con gli individui che si rivolgevano a lei, e non riusciva soprattutto a capire le emozioni legate alla paura, alla rabbia, e insomma aveva un'alterazione. Allora, se invece siamo ben equipaggiati con i nostri sistemi, le emozioni le percepiamo molto bene dall'ambiente e anche dai volti delle persone.
Questo è interessantissimo, è un tema affascinantissimo, cioè l'aspetto proprio comunicativo, espressivo e comunicativo delle emozioni. E mentre parlavi di questo tema che a me affascina moltissimo, riflettevo sul fatto che la parola empatia, no? Che appunto è un po' il concetto del mettersi nei panni dell'altro, ma che ci hai spiegato benissimo, fra l'altro, in realtà non è semplicemente un decidere di mettersi nei panni dell'altro, ma è una reazione, diciamo, irriflessa, immediata.
Esiste, è automatico.
traumatico. E la cosa su cui riflettevo è che la parola empatia è proprio una parola che nasce nell'ambito della critica estetica. Cioè la parola se la inventa Robert Fischer, che è un critico e storico dell'arte tedesco, nella seconda metà dell'Ottocento, conia questa parola per riferirsi a quell'atteggiamento che prende di fronte alle opere d'arte, quindi anche di fronte a un volto dipinto, a un'espressione dipinta, noi abbiamo una reazione che ci attiva perché ci riconosciamo, in qualche modo si attivano questi segnali. E questo secondo me è un tema affascinantissimo perché ha a che fare con il fatto che noi, appunto, come diceva benissimo Daniela, non possiamo impedirci di sentirlo, cioè una cosa automatica, una cosa innata che infatti nella primissima infanzia già il bambino inizia con queste sue strutture innate a riempire, no, questa sua possibilità, questa capacità che è vitale, no, naturalmente, perché certo immagino che uno che non riconosce la paura che gli viene comunicata da un suo simile si espone a dei rischi a cui altrimenti potrebbe sfuggire. E quindi la cosa che ti volevo chiedere a questo punto, perché è un tema a livello filosofico molto interessante, cioè il tema del controllo delle emozioni, no? C'è tutta una tradizione etica antica, appunto, che prima accennavo velocemente, ma che è molto importante e anche molto interessante, che è l'idea che il saggio, come dire, sia colui che riesce a tenere sotto controllo, come una specie di governator, un timoniere del vascello, che sarebbe il suo essere, quindi tiene sotto controllo, governa le emozioni, però questo passa spesso per una repressione degli stati emotivi. E anche qua Spinoza è interessante, perché ci dice noi non possiamo, per via di forza di volontà, di ragionamenti astratti, mettere a tacere un'emozione. Allora volevo chiederti, ma a livello proprio neuronale, cosa succede quando noi tentiamo di reprimere un'emozione? Che è una cosa che penso a tutti sia capitato di fare, anche perché appunto c'è un aspetto anche culturale e sociale nella nostra vita emotiva che è importante. Ci sono emozioni che è disdicevole confessare. Io subito ho sbagliato, sono arrivata qua e vi ho confessato di essere agitata, di essere in ansia. Ecco, è una cosa che non avrei dovuto fare perché insomma non sta bene. Non è visto bene, però ormai l'avevo già fatto. Però appunto, ecco, quello che volevo chiederti, perché secondo me è interessantissimo vedere proprio a livello, tu ce lo mostri, ci mostri tutto, ci stai facendo vedere, credo, dei mondi che per noi sono nascosti dentro di noi, eppure di cui vediamo il funzionamento, di cui vediamo gli effetti nella vita quotidiana. Quando proviamo a reprimere un'emozione, cosa succede?
Questo è un punto molto interessante, perché ce ne siamo accorti innanzitutto studiando, dal punto di vista delle neuroscienze, dei pazienti che non reprimevano emozioni, quindi a volte si comportavano in modo inadeguato, oppure facevano scelte morali che sono guidate dalle emozioni, ovviamente assurde, che normalmente non si fanno. Tutto questo è il risultato di lesioni dei lobi frontali. Quindi questo apparato anteriore che abbiamo nel cervello è in grado di controllare, è un control system, possiamo dire così, che agisce è capace di agire sul impedire delle esternazioni. Quindi io non è che non posso bloccare il provare un'emozione, questo forse sono in grado di farlo i fakiri, non lo so, chi si esercita tantissimo ad annullare completamente qualsiasi input esterno ed interno, ma io non posso impedirmi di provare emozioni, posso controllare come le esprimo, questo certamente, posso essere più adeguato in un contesto sociale, magari in certe società posso anche esprimere delle cose che da noi non sono accettabili e così via, questo ha anche effetti culturali ovviamente importanti. Ma il fatto è questo, io posso controllare con queste strutture anteriori che fanno parte dei lobi frontali. E quindi effettivamente lo posso fare perché ce li ho e posso controllarmi. Ma in realtà quello che capisco all'input che mi arriva emozionale e quello che provo non lo posso bloccare. Quindi tu hai provato la tua emozione, potevi non dire niente, ma l'emozione la provavi lo stesso, ovviamente.
La provavo lo stesso, e quello che, diciamo, da spinoziana quale sono, ho cercato di fare, cercare di capire cosa mi stava dicendo questa emozione, cioè di cercare di decifrarla a livello emotivo. Sì, poi l'ho esternata facendo una gaffa probabilmente, però
Provare emozioni più o meno ovviamente rientra nell'ambito della distribuzione di come siamo fatti, individuo da individuo, cioè alcuni possono essere molto più, si dice, no, empatico emotivo, freddo e controllato, però non è che il freddo e controllato non prova emozioni, l'esterna di meno, e l'emotivo e il così l'emozionale invece le esprime di più, sia a livello di soma, sia a livello di espressioni facciali, parole, modo di parlare, eccetera, eccetera. Quindi c'è la variabilità umana in tutto questo, sicuramente. Volevo aggiungere che anche c'è una componente neurale importante, che è la parte biochimica del nostro cervello, che ovviamente contribuisce a farci percepire le emozioni con le loro modulazioni e anche a modularle. Un esperimento che hanno fatto in soggetti musicisti che apprezzano la musica e che possono provare sensazioni molto importanti a seconda di pezzi musicali che a loro piacciono o meno, hanno studiato il cervello dal punto di vista biochimico con una tecnica avanzata che si chiama positron emission tomography, che misurava la quantità di questa sostanza che veniva rilasciata, cioè la dopamina. Dopamina è una sostanza che noi rilasciamo spesso quando proviamo gratificazione. E gratificazione è un'emozione. Emozione che è regolata quindi soprattutto da questo circuito della dopamina. E hanno visto che la sensazione emozionale del grande piacere per quello specifico pezzo di musica era associata a una grande liberazione di dopamina in certe strutture di questo circuito. Quindi anche la biochimica del cervello contribuisce a farci percepire le emozioni e anche a renderci uno diverso dall'altro, perché alcuni erano di più e altri erano meno.
Questo è interessantissimo, no? Appunto che le emozioni ci accomunano, questo appunto si vede anche con un approccio umanistico, ci accomunano, ci rendono in qualche modo consapevoli, coscienti, ci costringono a esperire, anzi, perché appunto il saggio completamente atarassico, il saggio completamente autarchico, qualcuno che non esiste o che comunque non sarebbe in comunicazione con gli altri, le emozioni ci mettono in comunicazione con l'altro, ci permettono di vederlo, di costruircene un'immagine e allo stesso tempo ci rendono ognuno diverso, perché appunto funzioniamo ognuno in una maniera diversa, quindi c'è un aspetto estremamente idiosincratico, estremamente nostro, estremamente privato in tutto quello che sentiamo, che è legato magari alla nostra storia personale, eppure l'emozione è un ponte che ci permette di riconoscerci nell'altro, un ponte che ci permette di vedere nell'altro delle cose che magari ritroviamo anche in noi e di leggere, sono anche un allenamento semiotico continuo, no? Prima parlavamo dei segni che leggiamo nei volti, che ci aiutano a costruirci anche un'immagine del mondo. Quindi questa cosa secondo me è bellissima ed è appunto mi torna sempre in mente a questo proposito un altro filosofo che io amo moltissimo, che è Michel de Montaigne, che parla proprio del segno della condizione umana, che è una cosa che infatti nel mio libro torna molto, però secondo me è proprio un tema molto importante, molto legato al discorso emotivo, cioè il fatto che noi condividiamo con qualunque altro essere umano questa esperienza peculiare del vivere con la coscienza di vivere, con la coscienza di farlo, con la coscienza del tempo che passa, quindi di confrontarci con questa cosa che ci accomuna tutti e che naturalmente si è stabilizzata anche in certe risposte evolutive a dei meccanismi necessari per la sopravvivenza, come ci ha dimostrato benissimo Daniela, ma che in realtà appunto ha anche a che fare con tutte le nostre storie personali, le nostre piccole storie che si intrecciano in questo gigantesco affresco di vite, di sopravvivenze, di tessuti narrativi, di ricordi che si intrecciano e che per ognuno di noi vogliono dire qualcosa di diverso, ma che possiamo capire a modo nostro cosa significhino per gli altri. Insomma, è un po' appunto la base su cui poggia la possibilità stessa dell'arte, no? Per questo trovo tanto bello che la parola empatia venga dalla critica artistica. Ecco, quindi Daniela, secondo me, qual è secondo te la cosa che tutte queste ricerche in fondo ci dimostrano rispetto alle nostre emozioni? Che sono appunto un terreno complicato.
Certo, la neuroscienza ovviamente continua a studiare le emozioni, anche se queste grandi scoperte, che così a breve linee abbiamo appena accennato, sono ormai solide e fondamentali. E soprattutto nell'ambito delle malattie si studia come modificare certi aspetti di influenza delle emozioni,
o certi aspetti di mancate attività neurale legata alla processazione delle emozioni possa essere anche modificata. Quindi in un ambito, diciamo, anche di trattamento, le neuroscienze stanno andando avanti in questa direzione. Per quanto riguarda invece più in generale il discorso delle emozioni, mi piace anche sottolineare il fatto che anche altri animali, come abbiamo detto all'inizio, provano emozioni, e noi, beh, Darwin l'ha ben descritto, e comunque anche noi riusciamo a comprendere le emozioni di questi animali. È impossibile non capire il terrore da animali che si sentono minacciati mentre noi li vediamo minacciati, gli uccelli, penso, o altri animali, ma soprattutto i nostri animali domestici. Noi riusciamo benissimo a comprendere le emozioni del nostro cane. Io ho sempre cani, e il mio cane attuale, io riesco perfettamente a capire se è contento o se non è contento, o se mi sta chiedendo qualcosa, anche se non parla, perché capisco la sua ben più limitata gestualità, ma hanno anche delle espressioni facciali, come appunto ha detto anche Darwin. Quindi noi riusciamo a comprendere anche queste. Non le umanizziamo, perché sono anche molto diverse, ma ci abituiamo a comprenderle, perché noi dobbiamo avere a che fare con tutti gli esseri, quindi anche questo è importante per quanto riguarda le emozioni, che sono una delle funzioni che appunto più dobbiamo condividere con anche altre specie.
Beh, sì, è vero, anch'io appunto, anch'io ho un cane, posso testimoniare che è stato fra l'altro un muso ispiratore del mio libro, una grande parte nel libro, perché a me interessava proprio indagare anche questo aspetto più riflesso, più profondo delle emozioni nel punto in cui sono più inconsapevoli. Infatti ho lavorato molto sui miei, appunto da un punto di vista diciamo filosofico letterario, sui miei ricordi, cercando di riportarli alla luce, di scavarli fuori. In questo il mio cane mi ha aiutato moltissimo, con la sua semplicità espressiva e la sua capacità di farmi sentire delle cose che mi riportavano a regredire, perché non possiamo comunicare con le parole, e quindi in qualche modo quella che viviamo con i nostri animali domestici è una specie di spazio di infanzia che ci regalano anche nell'età adulta, anche nello spazio delle nostre vite, ci permettono di tornare un po' bambini in questa impossibilità di comunicare con le parole, nel dover trovare altre vie di comunicazione. Le vie emotive sono vie potenti e complesse, no? Penso che abbiamo esplorato un po' appunto in questa carrellata, ora penso che potremo continuare a parlare per ore, ma dobbiamo presto lasciare questo bellissimo tendone, luogo, non so come chiamarlo, questa sala mobile. Però appunto penso che una cosa che sia venuta fuori è l'estrema complessità del tema delle emozioni, che sono qualcosa che condiziona la nostra esperienza della vita, la nostra idea di noi e degli altri, il nostro stesso stare al mondo, cioè che hanno appunto, come ha mostrato benissimo Daniele, anche a livello evolutivo hanno un ruolo fondamentale nel nostro sopravvivere, nel nostro essere qua. Però appunto oltre la sopravvivenza c'è la vita, e la vita è fatta di tutte quelle connessioni che noi costruiamo, anche rispetto a cose che non abbiamo vissuto direttamente, ma che proprio l'emotività ci permette di far vivere dentro di noi. Non esisterebbe l'esperienza del lettore, della lettrice, l'esperienza della letteratura, l'esperienza dell'arte, se non avessimo questa possibilità di accostarci a donne e uomini di universi lontanissimi, a animali che non ci somigliano eppure ci somigliano, e che condividono appunto con noi questo privilegio difficile del vivere. Ecco, non lo so, io penso che, non so se Daniela volevi aggiungere qualcosa.
Mi sembra che in questa ora abbiamo veramente sollevato aspetti fondamentali che sono sicura che quelli che ci hanno ascoltato vorranno magari approfondire, o che sicuramente lasceranno un segno e che magari faranno anche cambiare il modo di pensare.
Grazie mille, grazie a tutti, grazie Daniela, grazie infinite, grazie al Festival.